Parma Live in podcast.
Tifose e tifosi del Parma, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, come sempre dipende dall'orario in cui ci andate ad ascoltare. Benvenuti ad una nuova puntata del nostro podcast targato parmalive.com. Una settimana, metà giugno, ormai raggiunto, è cominciato il mondiale tra Canada, Stati Uniti e Messico, protagonisti anche due crociati in questi primi giorni di mondiale. Ne parleremo ampiamente nel corso della nostra trasmissione, con anche chiaramente cenni a quello che è un calciomercato che ancora ufficialmente non è cominciato, ma che, come ben sapete, è già partito da diverse settimane. E lo faremo in compagnia di Edoardo Mammoli. Ciao Edo.
Buongiorno a tutti, ben ritrovati.
E del nostro direttore Simone Loini. Ciao Simo.
Ben ritrovati ragazzi.
Allora, Edo, parto dai temi più freschi, visto che l'ultimo ad aver giocato in ordine di tempo è proprio Zion Suzuki, il portiere del Giappone. Peraltro una partita che prometteva spettacolo, visto che sono due delle squadre outsider, almeno non tra le favorite di questo mondiale, ma quelle che potrebbero farsi comunque spazio tra quelle un pochino con meno storia, diciamo, alle proprie spalle. Il Giappone contro l'Olanda, ne è uscito un bel 2-2, ne è uscita anche una buona prestazione di Suzuki, che dici?
Sì, assolutamente, una buona prestazione di Suzuki, che si è visto subito protagonista con una parata bella, comunque più che bella magari di riflessi, perché il tiro che gli è arrivato nel primo tempo, se non mi sbaglio, sì, di Malen proprio, è stato un tiro molto forte e lui è riuscito a pararlo bene. E poi comunque c'è stata un'altra parata su un colpo di testa di Malen, di più ordinaria amministrazione, ma comunque era posizionato bene, quindi bisogna dargli anche credito da questo punto di vista. Per quanto riguarda i gol subiti, non so appunto se li avete visti, ma fatico veramente a dare colpa a Suzuki, che cioè, ha subito due palo gol, quindi insomma i tiri erano angolati molto bene. Forse il colpo di testa di Van Dijk era un po' più debole, mentre il tiro di Somerville era veramente ai limiti dell'imparabile. Al netto di questo, però, ho letto comunque anche giudizi positivi da parte di insomma dei giornalisti che hanno seguito più approfonditamente anche di me la partita. E quindi assolutamente da questo punto di vista Suzuki è stato un esordio positivo anche per il Giappone, che è riuscito a strappare il pareggio nei minuti finali. Comunque una prestazione magari un po' più, due squadre molto diverse, perché l'Olanda più votata al gioco d'attacco, mentre il Giappone magari più alla verticalità e alla ripartenza. Però comunque i samurai hanno dimostrato di non mollare fino all'ultimo e hanno strappato un pareggio che li mantiene in corsa verso anche una possibile qualificazione, considerando che anche le migliori terze approderanno ai sedicesimi. Quindi insomma, una buona serata sia per il Giappone che per Suzuki.
Sì, questo girone serve probabilmente a carburare, visto che di fatto passeranno quasi tutte le squadre quantomeno presentabili al prossimo turno. Sì, ma rimango su Suzuki, perché vedendo la partita, leggendo anche i commenti di chi appunto ha scritto di questa partita, se bisogna trovare un po' il pelo nell'uovo, in Suzuki si diceva qualche difficoltà, qualche imprecisione nell'uscita con i piedi. È forse questa la caratteristica su cui... protagonista, e sappiamo quanto è importante nel gioco moderno avere un portiere che sia il primo regista della squadra.
Beh no dai, insomma Suzuki tutto gli si può dire tranne che non sia bravo coi piedi. No, secondo me non è uno dei suoi punti deboli, anzi è uno dei punti di forza, motivo per cui è uno dei giocatori più attenzionati sul mercato, proprio perché è un portiere estremamente moderno, che sa giocare la palla come se fosse un centrocampista, non di rado. Infatti abbiamo visto il Parma, specie con Pecchia, puntare forte sui lanci di Suzuki per l'attaccante, che in quel caso però era Bonny, quindi insomma non veniva benissimo questo modulo. Poi con Pellegrino chiaramente è diventato più facile, ma Pecchia ce l'ha avuto pochissimo Pellegrino, e quindi insomma dai, secondo me Suzuki è destinato, tra l'altro entrando un attimo nell'argomento mercato, è destinato a essere uno dei protagonisti a fine mondiale delle trattative in uscita per l'Italia e in entrata per la Premier, o comunque per un campionato molto importante. Non so se Premier o Bundes, più difficilmente lo vedo, ecco, in altri campionati come la Liga o la Ligue 1 o addirittura l'Italia, non so, mi sembra difficile che possa rimanere il nostro campionato. E tra l'altro io volevo fare una domanda a Edo, se mi consenti un attimo, Nico.
Certo.
Siccome io so per certo che il discorso nazionali del Parma al mondiale o all'europeo, insomma alle grandi competizioni, è una cosa a cui il presidente Kraus tiene molto, lo so per certa questa cosa, non mi chiedete come, ma lo so per certo. Secondo
ci crediamo.
Te, sì, credeteci. Secondo te, Edo, l'anno, cioè la volta prossima, lasciamo perdere l'Italia perché è un argomento troppo doloroso, ma quanti secondo te nazionali potrebbe avere il Parma? Mi rendo conto, è una domanda molto difficile. Al prossimo europeo e magari anche ai prossimi mondiali, così diciamo, lanciati in un pronostico azzardato: quanti ne potrebbe avere, visto che due è un numero buono per la Serie A, visto che ci sono squadre che hanno zero giocatori, però comunque non è tantissimo, ecco.
È una bella domanda, più che altro se ti riferisci agli europei, in questo caso tra due anni non so, perché al momento attuale il Parma ha più giocatori da nazionale, diciamo, a mio modo di vedere, extra europei. Anche se comunque, per esempio, un giocatore come Bernabé, come valore assoluto, a mio modo di vedere, potrebbe puntare anche alla nazionale. Il problema è sempre quello che abbiamo evidenziato negli ultimi mesi. Per quanto riguarda il mondiale tra 4 anni, secondo me, già i giocatori due che il Parma attualmente penso che saranno delle colonne portanti delle rispettive nazionali. Suzuki probabilmente saluterà il Parma a breve, quindi non lo considero per il prossimo mondiale. Circassi secondo me ha qualche occasione in più per diventare una colonna portante anche del Parma, quella che sarà la strategia dei prossimi anni. E poi io personalmente i due argentini, Pellegrino e Troilo, in nazionale ce li vedo, più che altro perché Troilo è un difensore che secondo me ha grandi prospettive, può tranquillamente giocare nella difesa futura dell'Argentina, e Pellegrino è un tipo di attaccante che negli ultimi anni l'Argentina ha avuto poco, perché se guardiamo anche gli attaccanti che sono convocati per questo mondiale hanno caratteristiche diverse, quindi anche per una questione di magari anche, insomma, di avere maggiori scelte in attacco, potrebbe essere una soluzione per il futuro dell'Argentina. Quindi io, visto anche il buon lavoro che stanno facendo comunque in casa Parma, io spero che potrebbe essere anche rispetto a questo mondiale un numero raddoppiato al prossimo, quindi magari 4 giocatori sarebbe comunque un buon risultato. Dipende anche dalla strategia che attuerà il Parma nelle prossime stagioni, ovviamente.
Sì, sono d'accordo. Io ci aggiungerei, magari senza andare a scomodare Argentina e Spagna, aggiungerei magari per gli europei i nomi di Bricchi, di Frigan e, perché no, di Mikolajewski, che so essere molto stimato in federazione polacca. Lascio la parola a te, Nico, scusa l'interruzione.
Ma di assolutamente nessun problema. Io guardavo anche al prossimo di mondiale, sperando che per il quarto anno di quarta edizione di fila l'Italia vada a qualificarsi e non vada a mancarla per la quarta volta di fila, magari anche
speravo,
di questi ragazzi
che sperassi che la mancasse, vedi?
No, ho visto, okay. Ormai è, diciamo,
è la norma,
normale, esatto.
Sì,
no, magari anche qualcuno dei ragazzi che abbiamo visto protagonisti in primavera, che hanno ottenuto ottimi risultati anche con le nazionali giovanili, magari tra 4 anni potrebbero avere qualche possibilità con l'Italia. Però ovviamente stiamo parlando del nulla, visto che 4 anni nel calcio sono 20 anni di una vita normale. Vi volevo portare, anzi volevo portare Edo, perché Simo già conosce la risposta, al titolo della nostra trasmissione di oggi, che è abbastanza legato, diciamo, a ciò di cui stavamo parlando. Quindi Edo, vengo da te, ti leggo la definizione, sei davanti al nostro direttore, quindi non puoi fare brutte figure, visto che come sempre le definizioni sono e i titoli sono a sua cura. Te la vado a leggere e ti dico che la definizione di oggi è saltatori nati dall'altra parte del mondo.
Beh, io penso ci stiamo riferendo ai canguri.
Incredibile, non ne
Bravo!
Sbaglia una. Tommaso Rocca,
incredibile.
Umiliato anche quando non è presente. Ancora prosegue la streak di Edoardo Mammoli con le nostre risposte, perché parliamo appunto dei canguri. Chi chiaro riferimento all'Australia di cui stavamo parlando, cui abbiamo accennato, anzi, visto che Circati ancora non l'abbiamo citato. Vittoria contro il pronostico contro la Turchia, e uno straordinario Circati, almeno da quello che si legge nella stampa, soprattutto australiana. Vi leggo un commento di Fox Sports che ha dato 9 addirittura in pagella a Circati, definendolo calm, confident and classy. Un primo tempo che senza il suo disperato intervento sicuramente sarebbe stato diverso. 8 o 9 piovono dal cielo per il centrale del Parma. Insomma, una grande risposta, un grande biglietto da visita, anzi, per Circati nella sua prima partecipazione al mondiale, al centro della difesa di un'Australia che comunque si è già resa protagonista di uno dei risultati meno attesi di questi primi giorni di mondiale. Edo, rimango da te.
Sì, esatto, sicuramente tutte queste votazioni sono un grande attestato di stima nei confronti di Circati, ma insomma della difesa, della fase difensiva dell'Australia in generale, perché anche il CT ci ha tenuto appunto a fare i complimenti anche ai compagni di reparto di Circati. È stato un lavoro davvero di reparto ottimo, che ha arginato una squadra che a livello offensivo ha dei talenti veramente importanti come Arda Güler o Yıldız, tra i tanti. Quindi è stato un risultato assolutamente a sorpresa, ma frutto di una fase difensiva ottima, e Circati ne è stato assoluto protagonista, ha ricevuto tantissimi complimenti, giustissimi. Ora forse non so se mi sarei sbilanciato con 8 o 9 in pagella, però comunque, ripeto, sono il sintomo di un attestato di stima verso una prestazione che è stata di livello mondiale. Cioè, Circati ha dimostrato, si è presentato al grande pubblico in maniera ottima. Noi lo conosciamo bene, sappiamo il suo valore, sappiamo quanto sia centrale nel Parma, e ha dimostrato di essere un giocatore che può stare tranquillamente su un palcoscenico mondiale. Adesso vediamo nelle prossime partite. La prossima sarà contro i padroni di casa, un'altra squadra che a livello offensivo ha dimostrato tanto, e vedremo. Però io sono fiducioso e spero che possa ripetere una prestazione del genere e insomma farsi vedere per il giocatore che è, che ha sofferto per un lungo infortunio, ma si sta meritando tutto in questo momento.
Per altri tifosi del Parma potranno anche vederlo questa volta Circati, visto che con la Turchia ha giocato alle 4 del mattino italiano, la prossima con gli Stati Uniti sarà in prime time alle 21, quindi insomma ci saranno anche gli occhi italiani forse su questa partita. Ma vengo ai temi di calciomercato, Simo, e torno a coinvolgerti sulla parte delle uscite. Ti chiedo innanzitutto di fare un pochino più di luce su Mariano Troilo, visto che qualche giorno fa proprio tu hai raccontato quella che è una vicenda che lo coinvolge da vicino, e poi ti chiedo anche se ci sono novità su quello che è il rinnovo del capitano del Parma, Enrico Del Prato.
Allora, per quanto riguarda Mariano Troilo, abbiamo raccontato nei giorni scorsi che c'è un forte interesse dalla Premier League per lui. Quello più datato è opera del Sunderland, che è già da metà marzo, se non sbaglio, addirittura si parlava anche di un interesse alla fine del mercato invernale. Aveva messo gli occhi sull'argentino con l'obiettivo di portarlo magari in estate in Premier. Loro hanno la facoltà di offrire sostanzialmente qualsiasi cifra, quindi in questo momento la valutazione del Parma supera i 20 milioni di euro che sono stati proposti, sì, ma dal Fulham, altra squadra interessata al centrale argentino, che purtroppo però non fa parte dell'organico della selezione di Scaloni per il mondiale, chiaramente. Quindi stiamo a vedere. Io però stavo ragionando mentre Edo parlava dell'ottima prova d'esordio di Circati, attenzione proprio al canguro, attenzione all'australiano, che non possa essere lui la grande cessione difensiva del Parma in estate. Obiettivamente un giocatore pronto dal punto di vista del salto in una squadra con obiettivi più ambiziosi di quelli del Parma, e la vetrina del mondiale ovviamente potrebbe aiutarlo tantissimo, soprattutto se l'Australia dovesse passare alla fase finale e gli manca un punto, no? Diciamo, forse addirittura può farcela addirittura a 3, però diciamo a 4 sarebbe quasi certo, no? Il passaggio alla fase finale del mondiale, e a quel punto diventerebbe molto interessante, no? La situazione di Circati, un palcoscenico importante come quello mondiale, dopo aver fermato, come ricordava Edo, giocatori della caratura di Yıldız, di Arda Güler, di Çalhanoğlu, eccetera, eccetera. Adesso se la deve vedere con Pulisic e non solo. Vediamo, dai, molto interessante. Non vorrei che potesse essere proprio quello di Cercati il sacrificio importante in difesa, fermo restando che per Troilo ci sono interessamenti molto importanti e una capacità di spendere sostanzialmente illimitata della Premier League. Venendo a Capitan del Prato, e qui la situazione è meno simpatica, perché c'è un contratto in scadenza a giugno 2027, non ho controllato, ma penso che il Parma abbia la solita facoltà di prolungamento di un anno, no? Che si riserva in tutti i contratti prolungati di recente, però comunque non avrebbe senso, no? Andare a scadenza con un giocatore così centrale nel progetto di Pecchia, di Chivu e di Questa, quindi un giocatore fondamentale per il Parma, un giocatore forte, un giocatore che ha meritato la Serie A, forse meriterebbe anche di confrontarsi con qualcosina in più della salvezza. Io per esempio l'avrei visto molto molto bene nel nuovo corso della nazionale, non è stato così, però va bene, in questo momento diciamo che non è quella la priorità del movimento azzurro, ma piuttosto di cercare giocatori molto molto giovani. Del Prato è un senatore di questa squadra, perché se non erro con la cessione con l'addio di Estevez, con Valeri diventerebbe il giocatore più esperto della rosa, e perderlo a zero, comunque cederlo in estate, secondo me sarebbe veramente un grosso problema per quanto riguarda il Parma, anche perché è un giocatore carismatico, il capitano di questa squadra, ha contribuito a cementare il gruppo, lo spogliatoio costruito anche da Questa l'anno scorso. Io mi auguro davvero che si arrivi a un accordo, e chiaramente se così non fosse, penso e spero, mi auguro che sia perché Del Prato vuole un'altra sfida, perché se fosse un discorso economico, ecco, sarebbe come minimo preoccupante e poco lungimirante, così come poco lungimirante è stato, a mio modesto parere, lasciare andare Stevez a zero.
Per quello che ha rappresentato Estevez in questi anni, sicuramente sì. Ti confermo peraltro quello che dicevi, il più esperto della rosa diventerebbe Valeri, un classe 98, quindi diciamo neanche 30 anni, e poi proprio a seguire Del Prato e Valenti, classe 99, perché andrà via un classe 97 come Gabriel Ferrezza. Il prestito è terminato, però Rido ti coinvolgo per quello che può essere il mercato in entrata, perché Ferrezza può essere un nome buono anche per l'estate del Parma, e soprattutto un esterno d'attacco sembra essere un nome buono per il mercato del Parma.
Sì, esatto, non ci sono notizie eclatanti nell'ultima settimana per quanto riguarda il mercato in entrata. Però ci sono tanti nomi e tante voci, e molte di queste riguardano appunto esterni d'attacco, considerando anche che Oristanio non verrà riscattato e che quindi se ne andrà, e il Parma punterà certamente ad acquistare almeno un esterno, immagino, indipendentemente dal cambio di modulo, perché comunque avere delle soluzioni diverse è sempre importante. Strefezza è assolutamente un nome che potrebbe essere funzionale, anche perché negli ultimi mesi abbiamo visto la capacità di avere un impatto molto importante sulla squadra e la qualità assoluta del calciatore. Quindi assolutamente il Parma sta lavorando in tal senso, ma c'è anche concorrenza. Si parlava appunto nei giorni passati dell'interesse del Torino e anche di una squadra di Serie A di cui non è stato ancora fatto il nome. Però ci sono anche altri nomi, come ad esempio quello di Isaac Bjerkebo, che è un giocatore svedese, classe 2003 del Sirius, dove sta facendo benissimo. Tra l'altro il Sirius è primo in classifica in Svezia. E c'è anche il nome nei giorni scorsi di Adrian Liso, che è un esterno che quest'anno ha giocato al Getafe, ma tornerà al Real Zaragoza. Però ci sono tanti club in Spagna su di lui, e lui a quanto pare preferirebbe rimanere in Spagna, però c'è anche l'interesse del Parma. Quindi si torna al discorso che stavamo facendo in precedenza: tanti nomi, tanti esterni d'attacco. La mia sensazione, e posso dire che appunto probabilmente uno o due esterni d'attacco il Parma punterà a prenderli, magari cercando di confermare Strefezza, e un nome nuovo per rimpiazzare Oristanio, indipendentemente da un possibile cambio modulo. E poi negli ultimi giorni c'è stato anche il nome di Fazzini, che è un giocatore un po' ibrido tra il centrocampo e l'attacco, quindi potrebbe essere un jolly da questo punto di vista. Nell'ultima stagione alla Fiorentina ha offerto prestazioni un po' opache, ma non solo per colpa sua, e tutti sanno bene a cosa mi riferisco, però Parma potrebbe essere anche un luogo dove rilanciarsi, anche considerando il fatto che può giocare sia come mezzala sia come trequartista. Anche se nelle settimane passate si era parlato del riscatto di Cremaschi. Io vorrei anche capire, nei mesi a venire, e coinvolgo anche Simone se ha qualche idea a proposito, qual è il ruolo di Benjamin Cremaschi, perché l'abbiamo visto pochissimo come interno di centrocampo, l'abbiamo visto come esterno nel 3-5-2 di Carlos Cuesta. Io vorrei capire qual è l'intenzione nei confronti di questo ragazzo di cui si è parlato tanto bene, che al mondiale Under 20, se non mi sbaglio, ha fatto molto bene con gli Stati Uniti, però al Parma si è visto poco.
Allora,
Quindi vorrei capire anche in questo senso, quindi coinvolgo anche Simo
sì.
per la sua opinione.
No, allora, dal punto di vista tattico, io non posso esprimere un'opinione, nel senso che l'ho visto troppo poco. Esterno del 3-5-2 mi sembra una roba molto momentanea, molto adattata, perché Parma giocava in quel modulo e serviva un esterno a destra quando mi pare stesse male Bricchi, qualcosa di questo tipo. Quindi l'abbiamo visto comunque una sola volta, poi si è infortunato. Secondo quello che so io, da quello che ho raccolto io, il Parma lo riscatta al 100% e lo imposterà come mezzala di inserimento, un po' che ne so, quello che faceva Parolo una volta, no? Cioè la mezzala che si inserisce in area di rigore in un 4-3-3, ovviamente. Mentre il 3-5-2 sarebbe secondo me difficile sposarlo con un giocatore davanti alla difesa con il Bernabé che sarà lui o comunque un giocatore simile e con Nicolò Siviglia che sarà sicuramente un titolare del Parma dell'anno prossimo. Quindi secondo me come mezzala di inserimento andrebbe bene nel 4-3-3, meno nel 3-5-2, però credo che sia quella l'intenzione del Parma.
Soddisfatto, Edo, della risposta di Sivo.
Sì, sono soddisfatto, è la stessa cosa che penso io, soprattutto del discorso di quando ha giocato come esterno. Il mio dubbio a questo punto è: un giocatore come Fazzini potrebbe essere considerato quasi un doppione rispetto a lui? Perché anche se forse a questo punto, avendolo visto poco, Fazzini lo possiamo considerare un giocatore con caratteristiche più offensive.
Sì.
Quindi non so,
Secondo me
vedremo.
sarebbe un doppione di strefezze eventualmente Fazzini.
Sì, esatto, lo vedo
Ok.
più trequartista esterno d'attacco e la tridente
Beh,
proprio
comunque non è un
Fazzini.
giocatore dal passo importante come quello di Cremaschi o comunque di grande corsa. Peraltro è un giocatore che a me piace tanto e che io avrei preso 12 mesi fa. Cioè adesso secondo me siamo 12 mesi in ritardo e con la valutazione che chiaramente è lievitata perché è un giocatore che la Fiorentina ha pagato e quindi non può permettersi di cedere a cifre basse, mentre l'anno scorso con l'Empoli in Serie B sarebbe stato più facile. A me piace molto, un giocatore che ogni tanto si infortuna e questo non è una buona cosa, soprattutto per i trascorsi recentissimi del Parma, però un giocatore italiano, giovane, tecnicamente molto valido, cosa di cui il Parma ha un disperato bisogno.
Chissà che non possa essere un nome proprio che si possa concretizzare nel corso delle prossime settimane. Lo vedremo e soprattutto ve lo racconteremo su parmalive.com tutti i giorni, come sempre da tanti anni a questa parte, con questo nostro appuntamento del podcast che si rinnoverà il prossimo martedì, quando torneremo in diretta con voi per raccontare quella che è stata, poi quella che sarà la settimana e quelli che saranno i prossimi giorni in casa Parma. Siamo giunti alla conclusione della nostra puntata extra large in realtà di oggi. Io ringrazio Edoardo Mammoli e Simone Luarini per essere stati qui con me e vi do appuntamento alla prossima settimana, il prossimo martedì, sempre qui sui vostri schermi, sui vostri telefoni o dove ci ascoltate per aggiornarvi sulle ultime in casa Parma. Grazie per averci seguito, appuntamento alla prossima settimana.
Parma Live in podcast.